Ananda in Voce, il podcast di Ananda Europa.
Benvenuti a tutti, cari amici, in questo nuovo episodio di Ananda in Voce. Un caro saluto da tutto il team digitale di Ananda Assisi, che realizza questi fantastici episodi, e da me, Francesca. Abbiamo da pochi giorni festeggiato il centenario di Yogananda in Occidente per diffondere il messaggio del Kriya Yoga e il sentiero della realizzazione del sé. E in questi anniversari speciali si sentono proprio delle benedizioni che ci arrivano anche nei giorni successivi, nelle settimane successive, e ci sintonizziamo con questo flusso di grazia e le invitiamo nella nostra vita, apriamo il nostro cuore, veramente le vediamo fiorire anche nei giorni successivi, nelle settimane successive. Anche nella conversazione di oggi vogliamo sintonizzarci con il tema dell'unione. Unione degli insegnamenti spirituali tra Occidente ed Oriente. Abbiamo qui con noi un ospite davvero speciale. Sono veramente grata e molto felice che sei qui con noi. Ed è Naria. Buon pomeriggio, Naria.
Grazie. Benvenuto.
Grazie per il tuo tempo e grazie per essere qui. Ci fa davvero tanto tanto piacere che tu sia qui. E volevo anche cogliere l'occasione per ringraziarti per tutta la collaborazione che ci hai dato in questo periodo, tutto il tuo sostegno nel periodo di lockdown, in cui hai dato veramente tante testimonianze, tanti discorsi, tanti satsang ispiranti, e veramente potete trovare tantissimo sulla nostra pagina Facebook di Ananda Assisi e anche sul nostro canale YouTube. Così potete rivedere, nel caso in cui vi sia scappato qualche episodio, queste bellissime testimonianze. Hai fatto un po' tutte le qualità dell'anima, dei discorsi veramente
no,
molto...
No, ce ne sono molte di più, non si finisce mai di scoprire l'anima.
Quindi questo significa che continuerai a raccontarcele?
Penso di sì.
Che bello, che bello. E Naria, oggi siamo qui per parlare un po' con te del tema dell'unità degli insegnamenti spirituali. In particolar modo questa unità tra Occidente e Oriente, che a volte sembrano due cose diverse, ma in realtà se si va ad approfondire si scoprono delle radici comuni. E volevo un po' chiederti, in base alla tua esperienza, in base alla tua vita, allora so che già all'età di 6 anni iniziavi a frequentare la chiesa,
certo,
e hai avuto un'educazione, certo, cattolica cristiana,
certo.
Alcuni dei tuoi insegnanti erano dei preti, dei sacerdoti, quindi una classica educazione da italiana basata sulla chiesa cattolica. E oggi ti ritrovo qui invece su questo percorso insieme a me, insieme a noi, sulla realizzazione del sé, dove abbiamo un guru che è un insegnante indiano, un maestro indiano. Ecco, cosa è successo nel mezzo? Ce lo racconti?
Allora, io mi chiamo Naria, vivo ad Ananda da più di 30 anni e mi occupo dell'espansione di Ananda, significa come la nostra comunità può allargare lo spazio per accogliere sempre più persone che vogliono vivere gli insegnamenti di Yogananda, e mi occupo anche un pochino dei rapporti con le istituzioni locali, perché Ananda è in un incrocio di 4 comuni, per cui 4 sindaci, 4 tutto 4 devi aumentare, ed è una sfida quotidiana, ed è molto bello che si può portare gli insegnamenti di Yogananda anche in ambito delle istituzioni. La domanda che mi fai è molto interessante, però voglio partire da un po' dopo,
okay.
Faccio marcia indietro.
Raccontaci.
Qualche anno fa è venuto ad Ananda un prete che stava visitando l'Umbria con un gruppo di parrocchiani e visitava la spiritualità dell'Umbria, San Francesco, e visitava anche altri modi per vivere gli insegnamenti di Cristo, ed è arrivato e ci siamo seduti, questo parroco, con 7-8 persone c'erano, sono un pulmino, e abbiamo cominciato a parlare di Ananda, di come è nata, di Yogananda, di Swami che ha incontrato il suo maestro, e che dopo che Yogananda ha lasciato il corpo, Swami si è dedicato proprio alla realizzazione del sogno di Yogananda, che era fare delle comunità dove le persone potevano vivere gli insegnamenti in libertà, in comunione interiore con Dio, con il lavoro, con la scuola e con tutto quello che richiede la vita. Dopo un po' uno dei parrocchiani mi fa una domanda e mi dice: ma voi credete nella reincarnazione? In quel momento il parroco apre gli occhi, sta zitto, non dice niente, e la risposta è stata sì, crediamo nella reincarnazione, perché senza la reincarnazione ci sono troppe cose che non vengono spiegate, che non vengono capite, nel senso una persona che nasce ha problemi fisici e un'altra nasce è assolutamente perfetta, perché Dio crea queste ingiustizie? E non ci sono spiegazioni se non attraverso la reincarnazione, perché quello che abbiamo fatto nelle vite passate lo riportiamo in questa vita e completiamo i cicli. Non sappiamo quello che abbiamo fatto in passato, e così ho dato una spiegazione molto semplice del processo della reincarnazione. A un certo punto, parliamo anche di altre cose, però sempre un pochino questi parrocchiani toccavano il discorso delle vite passate, di che cosa c'è dopo la morte, erano molto incuriositi. A un certo punto chiedo: vi posso fare un tè con dei biscotti? E loro hanno detto sì sì, molto volentieri. E il prete fa: vengo ad aiutarti. Allora ci allontaniamo, andiamo verso la cucina, prendiamo l'acqua calda e lui mi ferma e mi dice: ma tu sei italiano? Io dico sì, sono nato a Venezia e adesso sono qui. Ma dico: ma perché mi fa questo prete questa scelta così strana? Sei nato in Italia, hai fatto la comunione? Sì. Ti sei battezzato? Sì. Hai fatto la cresima? Sì. Sei sposato? Sì. Dove? Mi fa: in chiesa? Sì. Allora dice: ma come mai una scelta così strana? Allora io ho detto: guarda, io sono nato nella chiesa. All'età, fin da piccolo, giocavo a pallone in patronato. E c'erano dei preti che giocavano a pallone con me, dei ragazzi preti che giocavano. Poi a un certo punto, durante la mia, la mia vita, mio padre ha deciso di farmi fare un'esperienza più profonda e mi ha messo in un collegio interno dai preti che si chiamavano Cavanis. E sono dei preti che sono molto legati all'istruzione. In un paese vicino in provincia di Treviso, in ogni caso, in un posto bellissimo, eravamo in una collina, dietro c'era un grandissimo tempio del Canova, si andava a messa tutte le mattine alle 6.
Che età avevi più o meno in quel periodo?
13 anni.
Ok,
12-13 anni, per cui abbastanza giovane. E a quel punto ho iniziato ad apprezzare moltissimo la messa del mattino. Prima meno, però a quell'età alle 6 si andava a messa e c'era la comunione. Finita la comunione c'era quella mezz'ora, 40 minuti di colazione e si faceva all'inizio in silenzio. I primi 5-10 minuti i bambini, i ragazzini poi volevano assolutamente.
Una bella sfida.
Una grande sfida, infatti c'erano i sacerdoti che ci tenevano calmi. E in quel momento mi è venuto un pensiero. C'era la guerra del Vietnam a quell'epoca. C'erano tante cose che non funzionavano nel mondo. E io ho fatto una domanda all'insegnante di religione e anche al nostro padre confessore, perché ognuno di noi aveva un padre che lì non solo confessava, ma era un po' un counselor, potevi chiedere delle cose. E ho fatto questa domanda a tutti e due in quel momento, e ho detto: perché nella catechesi ci spiegate che Dio conosce tutto, sa tutto, ha portato l'uomo e deve essere, deve vivere un po' nella sofferenza. Ma se conosceva prima tutti questi errori che avremmo fatto dopo, perché ci ha creato? Perché ci ha fatto così secondo quello che si legge, secondo la sua immagine e somiglianza, e dopo ha causato tutti questi disastri che succedono nel mondo. E ho fatto l'esempio delle guerre in Vietnam che si vedeva per televisione all'epoca. E allora dicevo, perché l'uomo, in qualche modo, come ha fatto Gesù Cristo, deve soffrire un pochino. E a me questa cosa non andava giù. Non andava giù. Ho continuato a chiedere questa domanda per 20 anni. Quasi 20. E ogni volta la risposta era più o meno la stessa.
Ti rivolgevi sempre ad una figura di sacerdote?
Sì, sì, sempre sacerdoti, preti, okay. Perché poi da lì sono nato dai salesiani, sempre più o meno nei... No, non sempre dai preti, però anche quando si andava alle superiori o all'università ho avuto modo di conoscere dei preti della parrocchia dove abitavo e via dicendo, e facevo questa domanda. E la risposta era più o meno sempre la stessa. Dicevano che non c'erano altri modi di vivere se no soffrendo, per cui le guerre venivano giustificate da questa sofferenza, perché attraverso la sofferenza le persone si sarebbero elevate. Ma non mi andava giù. 20 anni dopo qualcuno mi ha dato un libro che si chiama L'autobiografia di uno Yogi.
Avevi circa quindi sui 30 anni?
Un po' meno, 28-29 anni.
Ok.
E ero sposato, avevo 2 figli, ma questa domanda è sempre stata, la luce di questa domanda è sempre stata accesa, non si è mai spenta. E ho sempre continuato a ripeterla. Quando ho letto quel libro, quando ho conosciuto attraverso quel libro il mondo della spiritualità, e dopo pochissimo ho conosciuto Swami Kriyananda, un discepolo di Yogananda, e non ho più fatto questa domanda. Perché attraverso l'insegnamento di Yogananda conoscevo la risposta. E questa risposta mi ha fatto capire che probabilmente questo insegnamento è stato interpretato negli anni in una maniera un pochino diversa da quello che era l'insegnamento originale. Dopo 20 anni che ho letto l'autobiografia, sono andato per la prima volta in Terra Santa. Per cui, da quando ho fatto la prima domanda, sono passati 40 anni.
Wow!
Non poco. E quando sono andato in Terra Santa, che mi sono avvicinato e che ho potuto meditare al Santo Sepolcro, dove è stato crocifisso Gesù, io pensavo che c'era un'aria pesante di sofferenza. Tutt'altro. C'era un'aria meravigliosa, di gioia incredibile, di elevazione, di luce, di presenza del divino fortissima. Non ho percepito nessuna sofferenza, anzi, ha trasformato completamente la mia coscienza di cristiano, perché ho capito che il messaggio che Gesù aveva portato 2000 anni prima di quello di Yogananda era esattamente lo stesso. Bisogna vivere nella luce, bisogna vivere nella gioia. Non ci sono altri modi se vuoi conoscere Dio. Devi alzarti sopra questa vastità di sofferenza e di delusione. Allora conoscerai Dio. E ho capito la grandezza di Gesù, che mi è sempre stato carissimo nel cuore. Amo Gesù come amo Yogananda. Non si può amare più del 100% un maestro. Uno amo 98, l'altro amo... Non funziona così. Amo tutti e due con il 100% del mio amore. E non c'è differenza. E quando medito su uno, mi dice esattamente le cose che medito sull'altro. E allora tanto vale meditare su tutti e due.
Grazie Nario per questa testimonianza, è veramente molto preziosa e arriva dritta al cuore.
Grazie.
Questa è un po' anche la risposta che hai dato al sacerdote che era con te in cucina a preparare il tè, perché siamo partiti da quella storia.
Sì. Il sacerdote, dopo che gli ho spiegato questa storia, gliel'ho raccontata, non ha detto più niente, perché non c'era altro da dire. Non gliel'ho fatta così lunga, perché non ho raccontato perché non volevo mettermi un po', mettere me a disagio che raccontavo una cosa personale. Ho detto quella risposta l'ho avuta attraverso gli insegnamenti di Yogananda. E non ho detto qual era la risposta, ma lui ha capito che avevo trovato in Gesù la mia pace interiore ed era perfetto. Molte volte è meglio non parlare delle cose personali, è meglio vivere l'esperienza del divino con il tuo esempio, col tuo sorriso, col tuo magnetismo. Le parole non sono mai le cose migliori da fare. Meglio star zitti, vivi con l'esempio, oppure il discorso lo chiudi bene e dopo chi ha orecchie per capire, capirà.
Questo è proprio anche il vero discepolo, no? Portare la testimonianza,
esatto.
con la propria persona, con il proprio magnetismo, esatto. Con la propria energia, portare il flusso di grazia dei maestri,
esatto.
E
esatto.
Senza tante parole, solo no. Con la presenza e con il proprio cuore.
È vero, non ci sono altri modi di essere testimone di un grande maestro, della vita di un grande maestro attraverso l'esempio. È l'unico modo per vivere gli insegnamenti. Le cose intellettuali in qualche modo ti danno soddisfazione, ti fanno capire, però una volta che hai capito devi viverlo l'insegnamento e nel vivere l'insegnamento riesci ad assorbirlo, come diceva Sri Yukteswar, in ogni atomo di te stesso.
In ogni cellula nostra.
In ogni cellula, sì.
E cosa consigli, cosa ci consigli alle persone che non hanno ancora trovato il loro maestro, che magari sono alla ricerca? Perché tu nel leggere la biografia hai trovato subito una risonanza e hai capito e accolto e hai preso subito questo sentiero. Però magari molti di noi sono ancora alla ricerca, non sono ancora titubanti, si chiedono qual è il mio sentiero spirituale, qual è il mio guru. Cosa consigli a...
Quando tu senti questa chiamata dell'anima, una delle cose più importanti è ascoltarla, non metterla a tacere, perché molte volte noi sentiamo che ci sono delle chiamate, ma sono insolite, non sappiamo come comportarci a questa chiamata, però è importante ascoltarla, perché questa chiamata ti darà la forza di raggiungere qualcosa. All'inizio questa chiamata ti farà trovare un amico che ti dice qualcosa, ti farà trovare un libro, un video, un film,
un messaggio
da qualche parte. E questo è un modo bellissimo per poter conoscere un pochino chi sei tu, da che cosa sei stato portato in questa vita. Perché queste domande tutte ce le facciamo, anche da bambini. Queste domande, ma chi sono io? Cosa sono venuto a fare qui? Poi la vita va avanti, non ti rendi conto di queste cose. Però quando c'è questa richiesta dell'anima, è molto importante ascoltarla. Allora Dio ti manda degli insegnanti, ti manda qualche amico, ti manda dei libri, ti manda delle informazioni. A un certo punto però l'anima chiede qualcosa di più. Voglio conoscere Dio. Voglio conoscere da dove viene la mia anima. Voglio conoscere il significato della vita in una maniera molto profonda. Il conoscere Dio ha un magnetismo fortissimo. Questo magnetismo si apre alla grazia di Dio. E in quel momento ti arriveranno tanti messaggi e il tuo maestro apparirà. Non è sempre detto che sia quello giusto, però un insegnante, una guida, se è quello giusto lo saprai subito. Se è un altro maestro che ti farà conoscere un po' di più e in profondità la spiritualità, poi non sono in concorrenza i grandi maestri. Prima o poi quello che tu hai incontrato ti porterà diventa quello giusto. E in quel momento sarà un grande amore, è un amore che dura per l'eternità. Tutti prima o poi nella nostra vita, prima o dopo, dobbiamo incontrare il nostro Maestro. Quando Dio ha lasciato tutte queste anime e ha dato la libertà di agire, il libero arbitrio a ogni anima che è andata giù, ci ha anche messo vicino degli angeli. L'angelo custode, che tutti sappiamo fin da bambini, è il nostro Maestro. E lui è sempre lì, buono, tranquillo, non ha nessun potere di invadere la nostra privacy, la nostra libertà che ci è stata concessa da Dio. E lui aspetta. Una vita, 10 vite, 100 vite, 1000, 100.000, 1 milione di vite. Lui sarà sempre lì che ci aspetta. E un giorno, quando ascolterai il richiamo dell'anima, lui dirà: oh, finalmente ti sei accorto di me. E lui apparirà in qualche modo e molto velocemente nella tua vita.
È proprio vero, Naria, e accade proprio questo. Posso testimoniare anch'io per mia esperienza personale, ed è proprio questo che accade. Molto proprio bello. Una chiamata dell'anima e il mettersi in ascolto di questa chiamata dell'anima.
È vero, è vero. E lui c'è, e lui arriva.
Arriva, sì.
Arriva sempre. Sì. Prima o poi arriva. Infatti, quando sono stato in Terra Santa, ho proprio visto... ho visualizzato durante una meditazione, che ne ho fatte tante, quando ero al Monte delle Beatitudini, che non è un monte, è una collina sul lago di Tiberiade. Lì ho visto proprio, mentre passavo in quei posti, ho visto un signore in piedi che mi guardava con intensità, con degli occhi bellissimi, e mi ha fatto un sorriso. E ha aspettato 2000 anni.
Wow.
Perché lo incontrassi di nuovo. 2000 anni per noi sono tanti, per un maestro sono un battito d'occhio. Però ha aspettato 2000 anni. E sono felice di averlo incontrato. Quando si parla di queste cose, si ha solo voglia di chiudere gli occhi.
Di ritornare a quell'emozione, a quello sguardo, vero?
Sì. Lo sguardo c'è sempre.
Grazie, Naria, per condividere tutto questo con noi, con me, che siamo qui, ed è veramente... si può percepire l'emozione che vivi e... ed è qualcosa che è un balsamo per l'anima, per il cuore, proprio una testimonianza che aiuta anche nei momenti difficili.
Certo.
e rincuore, da forza.
Grazie.
Nel momento in cui ci si mette sul sentiero spirituale, si è disponibile ad ascoltare questa chiamata dell'anima, poi però arrivano anche le sfide. Insieme alle cose belle arrivano anche le sfide. E secondo te, quali sono le qualità che dobbiamo tirar fuori per mantenerci su questo sentiero?
Ce n'è una sola via di uscita: mettersi in sintonia con il Maestro. Le sfide sono parte della nostra crescita. Se una vita è bella, se leggiamo un romanzo dove il personaggio principale ha una bella vita, va a lavorare per un grande industriale, è bravissimo, diventa anche lui industriale, si sposa la figlia, hanno figli, fanno una vita serena, senza problemi, è di una monotonia incredibile. Se invece non si evolve, se non ci sono le prove. E la vita è fatta per trasformarsi, e le prove sono una grazia di Dio. Ogni giorno, se non ci sono sfide, è un giorno un pochino perso. Le sfide devono essere tutti i giorni, e ne abbiamo tante, tutti i giorni di sfide. buchiamo la ruota della macchina, non abbiamo abbastanza soldi, non siamo contenti, ce n'è per tutti, sempre, in grande quantità. La cosa importante è sempre avere la sintonia. Quando noi abbiamo raggiunto un buon equilibrio interiore, le sfide grandi diventano piccole, come delle mosche. Quando non abbiamo la pace interiore, quando non abbiamo la sintonia, delle sfide grandi come mosche diventano grandi come elefanti, perché le viviamo in un modo completamente diverso, la nostra mente li amplifica, sembra che il mondo ci crolli addosso. Ma più tu sei centrato, ti rendi conto che le sfide sono opportunità per poter entrare più in sintonia con il tuo maestro, perché non le sai. Quello che ci dimentichiamo tutti è di chiedere la sua forza. Vi voglio raccontare una storia che forse già la sapete, ma in ogni caso ve la racconto lo stesso. Un maestro dice al suo discepolo: muovi, sposta questa grande pietra che è davanti alla nostra capanna, perché non sta bene lì, vogliamo spostarla dietro. Mettici tutto l'impegno. E allora lui, questo discepolo, va fuori, inizia a spostare la pietra, ma non ci riesce, prova in tutti i modi, con sassi, battendola, cercando di far forza, con leve, via dicendo, non riesce. Dopo un po' il maestro va lì e gli dice: ma sei sicuro che hai fatto tutto per spostare questa pietra? E dice: maestro, ho provato in tutti i modi. Dai, dice il maestro, mettici un pochino di più forza. E lui: va bene, maestro. E il maestro è lì che lo guarda. Riprova con due bastoni, con due leve, in tutti i modi. Dopo mezz'ora cade sfinito a terra. Dice: maestro, io ho fatto di tutto, ma non sono riuscito a spostarla questa pietra. E lui gli fa: sei sicuro che hai fatto tutto? E lui dice: sì, maestro. E lui dice: no, non hai chiesto il mio aiuto. Ogni volta che abbiamo una prova, dobbiamo invocare l'aiuto del nostro maestro. E se non abbiamo maestro, sicuramente nella nostra vita è passato qualche santo, che potrebbe essere San Francesco, potrebbe essere Sant'Antonio, potrebbe qualsiasi santo. Anche loro sono qui per aiutarci. E se non conosciamo nessun santo, non ci viene in mente nessuno, c'è sempre Dio, disponibilissimo a darci una mano. Anzi, Dio te le dà tutte e due le mani. E in quel momento le prove più difficili diventeranno la tua trasformazione. Se le vivi con serenità, le vivi con centratura, anche se sono difficili, prove molto difficili, uscirai vittorioso. Perché anche se non l'hai superata bene, solo il fatto di aver provato a superare una prova, sarai vittorioso. Le battaglie si vincono anche quando non si esce vincitori. Solo provando si vince la battaglia, ma la battaglia la vinci con te stesso.
Il maestro ci dice sempre che anche quando sembra che ci sia un fallimento, in realtà è il momento migliore per piantare dei semi che fioriranno poi per un nostro successo, comunque una nostra espansione di evoluzione. Sì.
Molte volte bisogna aspettare che le prove ci distruggono e dopo si rinasce. Sai, dicono che la rosa del successo nasce dalla cenere, per cui prima si brucia tutto e dopo cresce la rosa del successo. E bruciare è bruciare il nostro ego, bruciare il nostro karma passato, bruciare quello che abbiamo seminato e che non ha germogliato. Però quando tu arrivi a quel punto, la prova la supererai e sarà un grande successo.
È completamente affidarsi al maestro.
Assolutamente.
Arrendersi e completamente affidarsi al maestro.
Sì, assolutamente, proprio vero.
Naria, ti faccio un'ultima domanda. So che a un certo punto della tua vita hai deciso di trasferirti in America, quindi proprio un cambio di cultura, paese. E eri anche sposato, avevi una famiglia con dei figli, quindi non proprio una cosa così leggera. E ci racconti un po' questa fase della tua vita?
Ma è stata una fase molto importante per la mia vita, perché quando sono venuto qui per la prima volta i miei figli erano piccolissimi, mio figlio aveva 3 anni, mia figlia ne aveva 5. eravamo pochissimi e loro hanno iniziato a fare il presepio in sala da pranzo, e raccogliendo il muschio qua nel boschetto. Non c'era la scuola a quell'epoca. E Swami Kriyananda mi ha detto: perché non vieni a vedere l'America? Sono stato negli Stati Uniti, ho conosciuto alcune comunità che sono lì e poi sono stato per circa una decina di giorni ad Ananda Village. In quel momento ad Ananda Village ho meditato in tanti posti del village, ho meditato profondamente e ho chiesto a Yogananda se è questo il posto dove dovrei venire a vivere per entrare in profondità, perché non sarei potuto venire qui perché non c'era la scuola, c'erano i bambini. E la risposta è stata: vieni con loro a visitare la comunità e vedi quello che succede. Fatto sta che io sono venuto verso fine marzo, aprile. A giugno siamo ripartiti, non andavano ancora a scuola, avevano l'asilo a quell'epoca, siamo ripartiti e siamo arrivati là al village. E quando siamo arrivati lì dovevamo stare, la promessa era: stiamo 15 giorni, 2 settimane al village e una settimana e mezza andiamo a Disneyland. Così loro erano felici, sì, non gli importava tanto di Ananda, ma di Disneyland moltissimo. E quando siamo arrivati abbiamo conosciuto il villaggio, abbiamo conosciuto i bambini, la scuola, gli insegnanti, abbiamo conosciuto un sacco di persone. E i ragazzi, anche se non parlavano inglese, hanno cominciato a fare amicizia con tutti. Fatto sta che abbiamo detto: guardate che abbiamo prenotato a Disneyland, dobbiamo partire. No, spostiamo un po' Disneyland, spostiamo un pochino. Insomma, eravamo accolti come se fossero parenti che siamo andati a trovare. Eravamo tutti una grande famiglia. E da lì è iniziato il processo di entrare in sintonia col trasferimento. Fatto sta che dopo pochi mesi ci siamo trasferiti. Trasferiti negli Stati Uniti, io ancora lavoravo, avevo la mia azienda, l'azienda di famiglia, e non potevo ancora vivere lì perché avevo degli impegni, per cui per 2 anni sono andato avanti e indietro, un mese in America, un mese in Italia, un mese in America, un mese in Italia. E in quel periodo era sempre più forte la decisione di riuscire a vivere ad Ananda.
In maniera definitiva.
E così è stato. Così è stato. Dopo 2 anni è stata presa la decisione, sono uscito dall'azienda, e che c'è ancora, la porta avanti mio fratello. E sono rimasto lì 5 anni e mezzo, in California. E dopo 5 anni e mezzo ho chiesto a Swami qual era la cosa più giusta per noi da fare, se rimanere qui o tornare in Italia. E Swami mi ha detto: guarda, sto andando in Italia, e voglio meditare in Italia e chiedo a Yogananda qual è il posto più giusto per te. Ritorno fra un mese, ci risentiamo fra un mese. Lui è venuto, è ritornato, come è arrivato lì mi ha chiamato, mi ha detto: guarda, in Italia ho meditato a lungo e penso che sia giusto per te tornare in Italia, perché qui è già tutta costruita la comunità, perché era già attiva da più di 25 anni lì in America, mentre in Italia all'inizio c'è bisogno di italiani. E dopo mi dice: ma guarda che mi trasferisco anch'io in Italia. Così nel 97 sono ritornato in Italia e da quel momento in poi vivo qui. È stata un'esperienza meravigliosa, perché entrare in sintonia con una comunità di pionieri, perché le comunità a quell'epoca erano mosche bianche, pochissime ce n'erano, entrare in sintonia con la visione di Yogananda, che si è potuta manifestare attraverso il suo discepolo diretto, Swami Kriyananda. E se facciamo il confronto con quello che è stato fatto con San Pietro e Gesù, Swami Kriyananda ha manifestato il volere di Yogananda in un modo bellissimo, e San Pietro ha portato avanti l'insegnamento di Cristo. L'unica cosa è che sono passati tanti anni, la nostra benedizione, la nostra grazia è che Yogananda è morto da poco, e noi siamo andati da un discepolo diretto che ha vissuto con il maestro. È come se noi fossimo andati da San Pietro a chiedere quali sono gli insegnamenti di Gesù.
Una vibrazione ancora molto forte.
Una vibrazione molto presente. Fresca, nuova, proprio di questi tempi, vissuta in un paese nuovo dove lo yoga non era neanche conosciuto, dove lui ha potuto costruire questo ponte tra Oriente e Occidente. E da lì tutto è partito. Grazie a Swami che è riuscito a interpretare così bene, a manifestare proprio la volontà di Yogananda e a costruire queste comunità.
A livello spirituale, quegli anni che hai vissuto lì, in questa comunità, che cosa ti ha dato?
Proprio moltissimo, lì. Moltissimo. Ho iniziato a sprogrammare la mia mente, perché era troppo programmata da con l'industria, con tutte le cose, e ho dovuto sprogrammare. Com'è che si sprogramma una cosa? Prima di tutto non facendola, e entrando in sintonia con Yogananda. Quel momento ho potuto meditare profondamente, sia al mattino, facevo 3 o 4 meditazioni profonde al giorno, e sono riuscito proprio a entrare nella meditazione, più in sintonia con Swami, con la visione di Swami per la comunità, ma anche con la forza e il potere di Yogananda. E lì ho capito che ci sono molti modi di vivere, molti modi di confrontarsi, di fare affari, di fare tutto quello che si vuol fare, ed è diventato non un business umano, ma più un business divino, con vibrazioni forti e anche con un senso di crescita. Nonostante tu stai facendo una cosa materiale, se viene fatta in un certo modo, diventa una cosa sacra e ti elevi.
Naria, grazie tanto per questa tua testimonianza,
grazie
tua condivisione. Io sono sicura che le persone che ascolteranno questo podcast avranno ancora tantissime altre domande. Io invito tutti a scriverlo sotto nei commenti, così poi saremo felici di rispondere, di chiamare di nuovo Naria qui con noi e di rispondere a queste bellissime domande. Saluto tutti e vi invito al prossimo episodio. Un grande abbraccio da qui, Ananda Sisi.
Grazie.